Cari amici, ho gioia nel cuore per il nuovo decreto che ci permetterà di ricominciare a celebrare l'Eucaristia con la presenza di tutti voi. Il Vangelo di questa domenica è tanto bello quanto difficile. Vi do una chiave di lettura. Siamo nel Vangelo di Giovanni. Giovanni fa una scelta molto bella. Raccoglie in 5 capitoli, prima della Passione, l'ultima cena in cui Gesù fa testamento, ma questa volta non è un testamento così di cose da lasciare, è veramente il pensiero fondamentale, l'esempio, la sua persona, quello che lui ha vissuto che diventa un messaggio meraviglioso raccolto in 5 capitoli. Questi 5 capitoli però sono scritti 40 anni dopo l'avvenimento, circa. E quindi risentono non solo dei fatti e delle parole che Gesù ha detto, pensate all'ultima cena, ecco, i gesti, la consacrazione del pane, del vino, ma risentono anche del fatto che la comunità vive, ha meditato, ha approfondito, ha arricchito e niente di più bello che a darci questo messaggio sia un testimone autorevole come Giovanni. Presente, ma anche presente non solo fisicamente, proprio direi in una sintonia particolare, il discepolo che Gesù amava. Per cui dobbiamo leggere questo capitolo come quello che Gesù ha detto nell'ultima cena, quindi gli apostoli non sanno ancora che lui quella notte dovrà andare nell'orto degli ulivi, verrà catturato e il giorno dopo sarà crocifisso. Deve avere dentro anche tutta la riflessione posteriore quando davvero lui è risorto e quindi queste parole ricevono una pienezza totalmente diversa. Quindi ogni volta troveremo qualche cosa che ci richiama la concretezza. Vi faccio subito il primo esempio. Gli apostoli hanno paura. Gli apostoli sono veramente in crisi, tanto che Gesù dice: dovete veramente stare tranquilli, non sia turbato il vostro cuore. Quel turbato, essere turbati, è un verbo che dice il mare in tempesta che minaccia di farti annegare. Quindi che il vostro cuore non sia turbato è perché la comunità non vede più il Cristo risorto, non ha più l'esperienza che hanno vissuto i primi apostoli. Quando Gesù queste cose le ha dette nel Cenacolo, certamente. Invece c'era gioia, c'era serenità, c'era felicità. Allora entriamo nel testo per vedere di capire meglio quello che è il messaggio che ci riguarda oggi. Tempesta, cuore in subbuglio, un pochino, certamente. E Gesù allora dice anche a noi: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Attenzione, il verbo greco. Continuate a credere in Dio anche quando i segni che vi circondano sembrano il contrario. Ma adesso aggiunge: e continuate ad avere fede in me. Capite che quel continuate ci riguarda, è per noi, è per chi è venuto dopo, è per chi Cristo non lo vede con gli occhi, ma lo crede con il cuore. Allora, il primo antidoto per ogni paura, la morte, la pandemia, le minacce, l'economia che non va bene, approfondire il tuo rapporto con Dio, approfondire il tuo rapporto con Cristo. Ecco, notate, sono messi insieme, e questo sarà il tema fondamentale di questo Vangelo, noi non possiamo più parlare di Dio se non a partire da Cristo. Lo dirà lui stesso fra poco. Vi ricordate domenica scorsa? Io sono la porta. Se entri per me, arrivi a Dio. Se non passi attraverso di me, non arrivi a Dio. Allora, la seconda frase che Gesù dice ai suoi apostoli: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Quindi Gesù ha una prospettiva di averci tutti in una casa, mi piace molto questo fatto della casa, dove tutti insieme possiamo trovarci insieme con Lui. E allora dice che c'è posto per tutti. Ecco, questo mi pare un significato molto bello. Non è una setta il cristianesimo, non è esclusivo per qualcuno. Il cristianesimo è quel lievito, è quel sale che deve fare fermentare e sviluppare tutta la massa. L'obiettivo rimane il grande progetto di Dio, non perdere nessuno di quelli che gli sono stati dati. Ogni creatura chiamata a far parte davvero di questa comunione d'amore che avremo nella casa del Padre. E dice ancora che la casa di suo padre, ecco il termine casa di mio padre, qual è la casa del suo padre? Allora, nella opinione di quell'epoca, il Tempio, il grande Tempio di Gerusalemme. Gesù però proprio nel Tempio di Gerusalemme ci ha detto che questo Tempio deve essere distrutto. Non lo pensava da un punto di vista fisico, ma soprattutto da un punto di vista di scelta profonda, di fede, perché quel Tempio viene ricostruito in 3 giorni, è il suo corpo di risorto. La casa del Padre è la persona di Gesù. Notate, di nuovo troviamo questo legame. Se parlo di Dio devo parlare di Gesù, se parlo della casa del Padre devo parlare della persona di Gesù. Lui è il Tempio nuovo dove noi possiamo a questo punto davvero incontrare il Padre. Allora, quando Gesù dice nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, mi sta dicendo che nell'abbraccio d'amore di Cristo che ha donato la sua vita ed è risorto, è presente la possibilità per ogni creatura umana di entrare finalmente in contatto col Padre e con lo Spirito Santo. Questo ci dice anche che la casa del Padre è dove si dona la vita per amore. Vuoi entrare nella casa del Padre? Mettiti in cammino con Gesù e orienta la tua vita a essere dono per tutti i tuoi fratelli. Sei nella casa del Padre, sei sulla strada che ti porta veramente a incontrare Dio. E quando vi avrò preparato un posto, verrò a prendervi, ma non alla fine del mondo. Adesso, nell'oggi, questo veramente è molto importante. E l'obiettivo di Gesù non è di avere degli adoratori, ma di avere delle persone che ha ricevuto gratuitamente il suo amore, finalmente capiscono che la vita si realizza se si donano. Ecco, il Signore oggi, Eucaristia, comunità. Gesù viene a prenderci per fare veramente con noi dono della vita. Lui la dona a noi e noi la doniamo ai nostri fratelli. A questo punto entra in scena Tommaso, detto il gemello, è molto bello questa sottolineatura, l'abbiamo già trovata. Gemello di ciascuno di noi, parla a nome nostro, ci è simpatico perché dice quello che noi pensiamo e che a volte non abbiamo il coraggio di dire. E allora dice Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere questa via? E allora qui questa provocazione fa dire a Gesù una delle frasi più belle, più pregnanti, di identità della persona di Gesù, perché Gesù gli risponde: io sono la via, la verità e la vita. La via, il cammino, la strada da percorrere. È bellissima questa idea di un cristianesimo come strada da percorrere. I primi cristiani vennero chiamati quelli della via, perché lo dicevano: noi abbiamo una via nuova, una strada nuova da percorrere. Gesù è la strada, Lui cammina davanti a noi, noi dietro di Lui, non fisicamente, ma come imitazione profonda del suo modo di vivere. Io sono la verità, questo è molto importante. La verità non è una cosa da sapere, la verità è una persona, la persona di Gesù, dove verità allora è il modo di essere, il modo di dare vita, di far crescere le persone, di comunicare. La verità non è un'astrazione pensata, ma è un'esperienza di vita vissuta in comunione con Cristo. Io sono la via, la verità, la vita. Ecco, questo finale ci riporta di nuovo all'Eucaristia, quando noi assimiliamo corpo e sangue di Cristo e riceviamo da Lui vita, perché a nostra volta possiamo donarla ai fratelli. Allora, io direi, io sono la strada vera che dona la vita. Pensate se potessimo dirlo anche di noi. A quel punto avremmo finalmente intuito qual è il cammino ascetico, spirituale, religioso della nostra vita. Essere noi stessi strada per gli altri, ma strada vera che dona la vita. È quello che siamo invitati a fare nella vita quotidiana. Poi Gesù aggiunge: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Di nuovo, vedete il passaggio? Noi siamo stati educati male in certo senso, perché di solito partiamo da Dio come premessa, da Dio deduciamo, parliamo di Gesù dopo aver parlato di Dio, esattamente il contrario. Per il cristiano, e questo è caratterizzante, noi non possiamo adeguarci alle idee di Dio create dalla società, dal mondo, sono tutti idoli. Noi dobbiamo essere atei davanti a queste immagini di Dio. La concretezza, noi crediamo nella persona di Cristo. Allora Gesù ci dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vuoi veramente entrare in comunione non solo intellettuale ma vitale col Padre? Devi entrare in comunione con me. O meglio, io sono già entrato in comunione con te donandoti la mia vita, accoglila, lasciati trasformare e sei in contatto con il Padre. Se avete conosciuto me, conoscete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete visto. Quindi in qualche maniera sta bacchettando Tommaso, che dice che non sa la strada, non sa dove va, e gli fa capire che l'esperienza che hanno vissuto per 3 anni insieme con lui, quella è la strada per incontrare Dio, non ce n'è un'altra. Allora, quasi a rincalzo, abbiamo l'obiezione di Filippo, perché Filippo, avendo sentito parlare del Padre, dice: beh, Signore, facci vedere il Padre, ci basta, dacci una visione notturna, facci un'apparizione, fai qualche cosa di straordinario. No, direi che in questo caso Filippo esprime un desiderio molto profondo che c'è nel cuore di tutti noi, vedere Dio, volto a volto, faccia a faccia. Mosè, ve lo ricordate, che ha chiesto a Dio di poterlo vedere in faccia. Ecco, il desiderio, perché il nostro cuore è fatto per l'infinito. Nessuna cosa terrena ci potrà mai bastare. È solo Dio che potrà dare pienezza alla nostra esistenza. Allora, questo grido di Filippo trova un'eco meravigliosa in Gesù, che gli risponde immediatamente lo stesso tema di tutto il capitolo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Qui c'è l'identità di Cristo, qui c'è la Santissima Trinità, qui c'è rivelazione. Capitemi, non è più la costruzione umana di un Dio che noi onoriamo perché è fecondo come il Nilo, o è caldo come il sole, o ci porta altri benefici, ma qui veramente siamo arrivati a dire che quel Dio di cui nessuno può dire nulla ha fatto questa scelta meravigliosa di diventare creatura come noi nella persona di Gesù, e in Gesù noi ritroviamo veramente il Padre e lo Spirito Santo presente nella storia. Ecco, mi pare un testamento meraviglioso, questo è il tema di questo capitolo. Gesù che ci dà la sua identità, ma soprattutto ci fa capire che è veramente la presenza di Dio nella nostra vita, nella nostra storia. Un testamento meraviglioso da comunicare a tutti gli altri, da portare con gioia ai fratelli. Vi auguro veramente di vivere una bella domenica. Come Gesù ci ha detto all'inizio del Vangelo, non sia turbato il vostro cuore. Continuiamo a credere in Cristo che ci rivela il Padre e lo Spirito Santo. Buona domenica.